La crisi alimentare a Gaza è catastrofica, lo scrive la FAO. Per l'agenzia ONU si tratta della più grave della storia. I bombardamenti non si fermano, l'esercito israeliano è pronto ad entrare a Rafah, dove si trovano 1,5 milioni di profughi palestinesi, lo riferiscono diversi media internazionali che citano alti funzionari di Tel Aviv. La maggioranza va sotto sull'autonomia e allora nulla al voto è successo oggi alla Camera, le opposizioni sono in sorte. Intanto è arrivato il primo via libera al premierato che cambia i poteri sanciti dalla Costituzione. Giorgia Meloni vuole farlo approvare prima delle europee. Anche in Rai la destra alza la voce, negata l'audizione dei vertici di Viale Mazzini sulla censura al monologo antifascista di Scurati. Anche Report ancora sotto attacco mentre scoppia il caso Zanchini, il conduttore di Radio Anch'io accusato di antisemitismo. Tutto questo alla vigilia del 25 aprile, domani a Milano in piazza per la manifestazione nazionale. In Ungheria minaccia, diritti e carenze sulla giustizia. Al Parlamento europeo approva una mozione di censura a Budapest. Una deputata del partito di Orban aveva definito Ilaria Salis, candidata con Verdi Sinistra, una criminale. È imputata, non condannata. Questo conferma i nostri timori, replica il padre. In perfetta media, anche oggi si è avuta notizia di 3 morti sul lavoro, 2 in edilizia, entrambi per cadute dall'alto, a Latina e Potenza. Il terzo in un'acciaieria in provincia di Brescia, un lavoratore con disabilità schiacciato da una lastra mentre lavorava senza supervisione. Carenze di manutenzione, denunciano i sindacati. Le 19:32 minuti, buona serata al giornale radio di Popolare Network. La crisi alimentare a Gaza è catastrofica, è quanto scrive la FAO, che oggi ha pubblicato un rapporto in cui afferma che la popolazione palestinese, con i suoi 2.200.000 abitanti, è diventata la crisi alimentare più grave nella storia. Ed oggi, dopo l'ONU, anche l'Unione Europea ha chiesto un'indagine indipendente sulle fosse comuni scoperte negli ospedali della striscia. Vicino all'ospedale Nasser di Khan Yunis sono oltre 300 i corpi ritrovati. Intanto Hamas, per fare pressione sul governo israeliano, oggi ha pubblicato il video di un ostaggio. Si tratta di un giovane israelo-americano di 23 anni, rapito il 7 ottobre al Nova Music, insieme ad altri amici. La madre del ragazzo è una delle figure più attive del movimento delle famiglie degli ostaggi, che in queste settimane ha manifestato contro il governo Netanyahu. In questo contesto, diversi media internazionali affermano che l'esercito israeliano sarebbe pronto ad entrare a Rafah. Nella città al confine con l'Egitto si trovano circa 1,5 milioni di profughi palestinesi fuggiti dal centro e dal nord della striscia. Eric Salerno, giornalista e scrittore, esperto di Medio Oriente.
Credo che si siano messi d'accordo Netanyahu con Biden con la questione Iran. In cambio di quel, diciamo, attacco limitato israeliano all'Iran, e Biden aveva detto: ah, va bene, andate avanti pure con Gaza, ma state attenti di non fare il solito massacro e soprattutto di fare una cosa che in qualche modo possa risparmiare almeno in parte i civili. L'esercito ha comunicato che è pronto, l'esercito israeliano, a cominciare l'offensiva. C'è una delegazione israeliana che è andata al Cairo per discutere con gli egiziani e vedere come gli egiziani prenderebbero appunto un attacco che rischia di spostare i rifugiati verso il confine egiziano anche oltre, e dovrebbero cominciare le operazioni militari, non dico domani, ma molto presto. Penso che ci sarà un'operazione di terra prima per spostare un po' dei rifugiati piano piano verso il centro della striscia di Gaza, in nuovi campi profughi che sono stati allestiti in diverse zone. Già abbiamo visto fotografie satellitari di nuove costruzioni appunto di campi profughi più a nord, di tendopoli, e a quel punto penso che entreranno con i carri armati, con gli altri strumenti che hanno a disposizione.
La destra fa muro sul caso Scurati in commissione di vigilanza Rai. L'opposizione aveva chiesto che venissero sentiti Paolo Corsini, responsabile dei programmi di approfondimento, e Serena Bortone, la conduttrice della trasmissione. La proposta è stata respinta. Non è passata neanche la richiesta della minoranza di ascoltare Corsini e Bortone dopo l'audizione dei vertici Rai in programma l'8 maggio. Intanto emerge un nuovo caso su Viale Mazzini e riguarda stavolta la trasmissione Report. Domenica sera è stata trasmessa un'inchiesta sull'Albania e sui centri di detenzione per i migranti concordati col governo italiano. Puntata che non è piaciuta al premier albanese Edi Rama, che l'ha contestata sui social, ma c'è di più. Rama ha telefonato direttamente a Paolo Corsini, dirigente Rai, responsabile degli approfondimenti, già coinvolto nel caso Scurati, e con lui si sarebbe lamentato dei contenuti dell'inchiesta. In questa situazione tesissima ecco un altro caso, stavolta sollevato dalla destra. Questa mattina a Radio 1, durante Radio Anch'io, storica trasmissione Rai, il conduttore Giorgio Zanchini ha chiesto alla senatrice di Fratelli d'Italia, Esther Mieli, nell'ambito di una discussione sulle proteste in Palestina, pro-Palestina, se fosse ebrea. Moltissime le reazioni di solidarietà con la senatrice di Fratelli d'Italia, da Ignazio La Russa al ministro San Giuliano, all'amministratore delegato della RAI Rossi, il servizio di Michele Migone.
Se non è un tempo record, quasi ci siamo. Dopo circa un'ora dalla fine di Radio Anch'io, Ignazio La Russa aveva già diramato una nota contro Giorgio Zanchini. Da quel momento è partito il tiro al bersaglio contro il conduttore radiofonico, prima ancora che lui si potesse scusare e spiegasse di essere stato frainteso. Non ne ha avuto il tempo. Gli esponenti, i Fratelli d'Italia, sono scagliati contro di lui. Non lo amano, anzi lo detestano perché è di sinistra. Se poi a questo sommiamo l'attacco del premier albanese Edi Rama contro Sigfrido Ranucci di Report, attacco portato attraverso una telefonata con Paolo Corsini, dirigente Viale Mazzini, organico al partito di Giorgia Meloni, e poi l'invito a dimettersi che il capogruppo alla Camera Tommaso Foti ha lanciato a Serena Bortone per aver chiesto spiegazioni sulla cancellazione del monologo di Antonio Scurati, il quadro è completo. I tre, sotto attacco da parte dei Fratelli d'Italia, sono tra le ultime voci considerate dell'opposizione a Saxa Rubra. Per tutti e tre è arrivato un pesante avvertimento ed è arrivato a pochi giorni dalla censura di Scurati. Significa che in Rai Giorgia Meloni non intende fare prigionieri, che l'iniziale imbarazzo in cui si trovavano i dirigenti di Viale Mazzini è stato già sostituito da una forte offensiva contro le voci dissenzienti. Gli attacchi contro i tre sono la rivendicazione della presa del potere dentro la radiotelevisione di Stato da parte di Fratelli d'Italia.
Intanto è arrivato il primo via libera alla legge sul premierato voluta da Giorgia Meloni. Anna Bredice.
Circa un'ora prima del voto in commissione alla Camera dei Deputati sull'autonomia differenziata, un silenzioso Calderoli si aggirava in transatlantico, come se cercasse qualcuno. Forse stava cercando proprio i suoi deputati, quelli della Lega, che poco dopo, nel voto di un emendamento presentato dai 5 Stelle che chiedeva di cancellare il termine autonomia dal primo comma della legge, sono mancati proprio loro e hanno determinato l'ok all'emendamento dell'opposizione. Urla e tensioni perché il presidente della Commissione Affari Costituzionali, avendo capito subito quello che era accaduto, ha sospeso con l'intenzione di annullare il voto e rifarlo, cosa che accadrà venerdì mattina, determinando così un nuovo precedente nelle forzature e strappi delle procedure parlamentari. Questa volta su un testo, quello dell'autonomia, a cui Salvini vuole dare il turbo per approvarlo al più presto, al punto da cadere in questi errori dovuti alla fretta, alla corsa di arrivare al via libera prima ancora del premierato di Giorgia Meloni. Oggi, mentre si votava in commissione, si doveva votare anche in aula per il DEF, una cosa non di poco conto. Meloni e Salvini si contendono due leggi che incidono come il fuoco nella natura della nostra democrazia, nei pesi e contrappesi dei poteri dello Stato da una parte e nell'unità del sistema repubblicano che l'autonomia di Salvini vuole spaccare, con il rischio di creare regioni di serie A per soldi e servizi e regioni di serie B. Il premierato ha avuto l'ok in commissione al Senato e ora andrà in aula con l'idea di un premier eletto dal popolo che potrà sciogliere il Parlamento, togliendo quindi facoltà e poteri al capo dello Stato. Linea lo studio.
E domani è il 25 aprile, la festa della liberazione dal nazifascismo. Domani, come sempre, Radio Popolare sarà in prima fila a raccontare la giornata. Nel pomeriggio la diretta col nostro studio in Piazza Duomo, ma anche tanti altri appuntamenti.
Si parte piano, ma non troppo, al mattino alle 7 con una conduzione musicale a tema a cura di Barbara Sorrentini. Dopo la rassegna stampa, che di certo non farà mancare spunti di riflessione sull'anniversario, sui temi che lo attraversano, mezz'ora dedicata ai più piccoli, la resistenza spiegata ai bambini, con Sara Milanese al microfono. Dalle 10.35 fino alle 13, la prima delle nostre finestre di diretta su quel che accade nei territori, a Milano, a Roma e non solo, tra iniziative, giri delle corone, momenti più e meno istituzionali. Dopo il giornale di metà giornata, ancora musica e parole con Pier Giorgio Pardo, e dalle 14.30 via alla diretta della manifestazione nazionale di Milano. Nello studio allestito in Piazza del Duomo ci saranno Claudio Iampaglia, la direttrice Lorenza Ghidini, e in collegamento dal corteo gli inviati della radio a raccontare quel che accade. Dalle 17 al giornale radio delle 19.30 la linea torna a Claudio Agostoni da via Ollearo, con ampio spazio ai vostri racconti e riflessioni sulla giornata. Dalle 19.45 infine la consueta diretta da Partigiani in ogni quartiere con Matteo Villaci e Giulia Strippoli.
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per denunciare le carenze del sistema giudiziario ungherese, i conflitti di interessi, le minacce alla libertà dei media e dei diritti fondamentali in Ungheria. 399 voti a favore, 117 i contrari, quelli dei gruppi parlamentari di destra, incluse le delegazioni di Forza Italia e Lega. Contestata anche la decisione della Commissione di sbloccare oltre 10 miliardi di euro di fondi che erano stati congelati per Budapest. È in questa occasione che c'è stata una nuova grave provocazione dell'Ungheria sulla vicenda di Ilaria Salis, l'insegnante accusata di aver aggredito dei neonazisti durante una manifestazione a Budapest e tuttora in detenzione preventiva in carcere. Salis ha accettato di candidarsi come capolista alle elezioni europee per Alleanza Verdi Sinistra. Oggi era proprio prevista la mozione a dovere dell'Europarlamento. È intervenuto Enika Ghiori, deputata del partito di Orban, Fidesz, ex ambasciatrice dell'Ungheria a Roma, che ha definito Ilaria Salis una criminale. Se Ilaria Salis a luglio dovesse sedere all'Eurocamera non sarebbe un problema, d'altronde in quest'aula non sarebbe la prima criminale, le sue parole, definendo inconcepibile la candidatura. Il padre, Roberto Salis, in conferenza stampa ha ricordato che la figlia è imputata e non condannata, e il fatto che venga definita criminale conferma i timori sulla giustizia ungherese.
Secondo lo Stato di diritto non ci dovrebbe essere alcun problema, perché mia figlia sta rispettando pienamente i suoi diritti, le è consentito di candidarsi, si sta candidando, e il fatto che qualcuno si candida per le elezioni al Parlamento europeo non può costituire in nessun modo nessun aggravante, nessuna variazione sulla sua situazione giudiziaria, a mio avviso. Se questo dovesse succedere, è necessario che le istituzioni che ci sono in Italia e anche in sede europea facciano il loro mestiere, perché questo non deve assolutamente, a mio avviso, accadere.
Imperfetta media. Anche oggi si è avuta notizia di 3 morti sul lavoro. Non ce l'ha fatta Gheorghe Brehana, operaio 51enne che l'8 aprile era caduto da un capannone alto 7 metri in provincia di Latina. Sempre in edilizia, sempre una caduta dall'alto ad Oppido Lucano, nel Potentino. Donato De Luca, 56enne, caduto dall'impalcatura nel cantiere di costruzione della chiesa del paese. A Lograto, in provincia di Brescia, alla Dallera siderurgica, Matteo Cornacchia, 46enne, morto dopo essere stato schiacciato da una lastra metallica sganciatasi da un carro ponte. I sindacati ricordano come non fosse il primo incidente in questa azienda e denunciano 2 circostanze molto gravi: la carenza di manutenzione e il fatto che l'operaio, un valore dell'80%, stesse operando da solo senza supervisione. Così il segretario provinciale della UIL, Mario Bailo, fuori dai cancelli dell'azienda.
E aveva anche delle gravi disabilità, lavorava da solo, quindi già questo la dice lunga, purtroppo, su situazioni evitabili. Se si mette al centro la vita, la persona, se non si guardano ad altre situazioni. Tra l'altro ci dicono che si fa pochissima manutenzione, i carri ponti sono vecchissimi, sono state segnalate più volte di intervenire a fare manutenzioni, ma le manutenzioni si fanno quando proprio si blocca. Quindi qui la vita delle persone è veramente a rischio, sotto ricatto nel momento che segnalano, e questa roba qui è inaccettabile.
Nuova doccia fredda per i lavoratori di Mirafiori. Stellantis, dopo le rassicurazioni delle scorse settimane sugli investimenti nello stabilimento torinese, ha annunciato che l'attività produttiva della carrozzeria sarà sospesa per tutto maggio, di fatto con la chiusura totale del reparto. L'ennesimo colpo dopo gli annunci dei contratti di solidarietà e cassa integrazione che di fatto proseguiranno fino a settembre. L'amministratore Tavares non mantiene le promesse, non c'è mai fine al peggio, il commento dei sindacati. La Commissione Istruzione del Senato ha dato il via libera al testo base per abolire le restrizioni di accesso alla facoltà di medicina a partire dall'anno prossimo. La selezione degli idonei avverrà dopo un semestre di lezioni e sulla base dell'esito dei primi esami. Soddisfatti gli studenti, che chiedono però di sostenere questo passaggio con investimenti sugli atenei, contrari i sindacati dei medici, secondo cui si tratta di propaganda che non risolve i veri problemi di accesso alla professione. Il servizio di Vittorio Agnoletto.
Nonostante il vivace dibattito che si è subito scatenato sui social, è bene precisare che la decisione odierna non ha abolito il numero chiuso, ma lo ha posticipato di 6 mesi. Infatti non ci sarà più dal 2025 il test d'ingresso, che per come impostato risulta un vero terno al lotto, non certo in grado di valutare la predisposizione del candidato verso la medicina. L'iscrizione sarà libera al primo semestre, durante il quale lo studente dovrà sostenere degli esami su materie propedeutiche ed in base base ai voti ottenuti verrà definita una graduatoria nazionale che selezionerà chi proseguirà nella facoltà di medicina e chi, invece, potrà continuare gli studi in altri corsi di laurea di area biomedica o veterinaria, con riconoscimento dei crediti ottenuti. I criteri per stabilire la graduatoria sono rimandati a successivi decreti. Continua ad essere assente una seria programmazione che tenga conto dei bisogni di salute di un paese dove aumenta la popolazione anziana. Nel frattempo, in assenza di un adeguamento dello stipendio e dell'organizzazione del lavoro agli standard europei, continua la fuga dei camici bianchi o all'estero o verso la pensione anticipata.
Omar Caniello, Alessandro Principe, Diana Santini in redazione per questa edizione del Giornale Radio, Massimo Alberti in studio. 19.46 è tutto, la prossima edizione alle 22.30. Buona serata e buon 25 aprile.